Italia parla. Filo diretto con gli ascoltatori.
Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Articolo 1, Emma Berti in studio, Ivana Marrone, Mariano Allorusso e Mauro De Sanctis in regia. Giovedì 10 ottobre abbiamo titolato questa puntata di Italia Parla per i diritti dai banchi alle cattedre, perché oggi, alla vigilia della mobilitazione nazionale degli studenti, vogliamo tornare a parlare di scuola e di conoscenza. Domani, infatti, venerdì 11 ottobre, si scende in piazza per difendere il diritto allo studio, per migliorare la scuola, l'università, per superare ogni barriera di accesso al sapere. Anche la FLC-CGIL sostiene questa mobilitazione e chiede al governo misure più incisive, perché il decreto legge, l'istruzione riparte, di cui vi abbiamo parlato anche in questa sede, per il sindacato è solo un primo passo per invertire la tendenza delle politiche degli anni e dei governi passati, quelle dei tagli, della privatizzazione. Però non ci si può fermare qui. La FLC ha presentato all'esecutivo le sue priorità, le sue proposte, ve ne abbiamo parlato più volte, ed è tornata a chiedere l'apertura di un ampio confronto pubblico che coinvolga tutti i soggetti interessati. Allora, questo è il tema di cui parleremo oggi, però non ci possiamo astenere dal commentare, come sempre, anche le notizie di attualità, a partire da quanto deciso nel Consiglio dei Ministri di ieri. Una manovrina, lo avete visto sui giornali, da 1,6 miliardi per non sforare il tetto del 3% di deficit, la cui copertura arriverà dalla vendita degli immobili del demanio da una parte e dalla riduzione delle spese dei ministeri, tagli più o meno lineari, ha detto ieri il ministro Saccomanni, e dei trasferimenti agli enti locali. Sparite invece le risorse per gli ammortizzatori sociali. Allora, anche di questo parliamo con il nostro ospite, lo salutiamo, il segretario generale dell'FLC-CGIL, Domenico Pantaleo. Buongiorno Pantaleo, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora Pantaleo, cominciamo intanto dalla giornata di domani e poi arriviamo, come dicevo, al commento della stretta attualità. La giornata di domani, mobilitazione nazionale degli studenti, noi ci eravamo sentiti un po' di settimane fa e avevamo già detto che l'FLC avrebbe aderito a questa giornata di mobilitazione. Perché?
Ma l'FLC-CGIL sostiene la mobilitazione degli studenti di domani, che è una mobilitazione per il diritto allo studio, per migliorare la scuola e l'università, per superare ogni barriera d'accesso al sapere. Ci troviamo di fronte ad un governo che certo ha mostrato alcuni primi segnali di inversione, però sono del tutto insufficienti, a cominciare dalle risorse, e soprattutto non è chiaro se c'è effettivamente un cambiamento di rotta rispetto al passato o una continuità sia pur mitigata. Ecco, noi crediamo che è necessario una radicale svolta sui sistemi di istruzione del nostro paese, più generale sulle politiche economiche e sociali. Francamente, finora di questo cambiamento di rotta non vediamo tracce visibili, se non, ripeto, qualche segnale positivo come l'istruzione riparte, anche se le risorse sono del tutto insufficienti.
Ecco, il nodo delle risorse lo vedremo poi anche su altri temi, è sempre quello, insomma, che produce cadute di stile anche quando, appunto, come dicevi tu, si prova comunque a cambiare un po' il passo. Avevamo commentato insieme, Pantaleo, il decreto legge del governo, l'istruzione riparte, avevamo sottolineato anche quelle che sono però le mancanze, i passaggi che non sono stati considerati. Allora, torniamo sulle proposte dell'FLC-CGIL, che come dicevo prima sono già state presentate anche al governo, anche al ministro Carrozza.
Noi chiediamo innanzitutto che questo paese si doti effettivamente di una legge nazionale, una legge quadro sul diritto allo studio, perché questo è l'elemento determinante, garantire ad ogni ragazza, ad ogni ragazzo, ad ogni bambino e ad ogni bambina l'inclusione nei sistemi di istruzione. Anche ieri i dati sono drammatici da questo punto di vista, i dati OCSE ci dicono che l'Italia è uno degli ultimi paesi per investimenti in istruzione e si pongono tanti problemi, dai NEET che sono fuori dalla scuola e dal lavoro, a 700.000 ragazzi che sono sostanzialmente fuori dall'obbligo scolastico, perché vadano all'obbligo scolastico, a tanti ragazzi che sono costretti a non poter andare all'università, 38.000 iscrizioni in meno, Insomma, in questo paese io penso che bisogna ripartire dal diritto allo studio, e quindi io penso che c'è bisogno di una legge nazionale sul diritto allo studio. Bisogna eliminare questo scempio dei numeri chiusi all'interno dell'università, che sono una barriera d'accesso al sapere, e bisogna migliorare qualitativamente i sistemi dell'istruzione, ad esempio mettendo in campo investimenti che servano a migliorare l'offerta formativa, a potenziare gli organici. Io credo che è importante il primo segnale venuto dal decreto che riguarda gli insegnanti di sostegno e un nuovo piano triennale, però bisogna pensare a nuove norme sul reclutamento nella scuola, allargando il meccanismo degli organici. Bisogna anche ragionare di qualità e quindi anche di valutazione. Noi terremo un importante convegno il 16-17 ottobre. Bisogna ragionare su come, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, a partire dalle aree del Mezzogiorno, si rafforza la scuola dell'infanzia. In questo senso io penso che una prima richiesta dovrebbe essere quella, nella legge di stabilità, di eliminare il patto di stabilità per i comuni, che rende sempre più problematico da parte dei comuni garantire, diciamo così, un servizio fondamentale per la scuola dell'infanzia. Ma sulla scuola dell'infanzia bisogna che lo Stato torni a investire. Insomma, c'è bisogno di rimettere al centro un'idea che l'innalzamento dei livelli di istruzione, una migliore qualità formativa, abbiano in questo Paese un riconoscimento sociale per garantire diritti di cittadinanza e un rapporto più fecondo con il lavoro, con la necessità che questo Paese abbia un futuro. E francamente finora questa svolta non la vediamo.
Prima citavi i dati dell'OCSE, ieri c'è stato un commento poco felice, definiamolo così, del ministro Giovannini su questi dati. Ha detto che dimostrano che gli italiani sono poco occupabili. I dati si riferiscono, diciamo, alla classifica europea che stima le varie capacità di preparazione, ovviamente provenienti dall'istruzione. Cosa rispondere a Giovannini? Essendo lui un ministro della Repubblica, forse dovrebbe essere anche lui partecipe delle misure per invertirla questa tendenza.
Ma che c'è un'analisi completamente sbagliata ad un tema che è quello del lavoro nel nostro Paese. Il problema del nostro Paese non è l'offerta, perché è vero, abbiamo sicuramente dei limiti sui livelli di istruzione, basta guardare, diciamo, la popolazione adulta, c'è sicuramente da migliorare la qualità dei nostri sistemi, dall'università alla scuola, al sistema della ricerca, questo c'è, cosa mi pare del tutto evidente, e però uno si deve anche chiedere perché tanti laureati, tanti diplomati, anche con grandi competenze in questo Paese non trovano lavoro. Quindi c'è un problema di domanda, cioè nel senso che questo è un Paese che crea poca occupazione, perché in realtà abbiamo un sistema economico arretrato, e quell'occupazione che crea è fatta sostanzialmente di precarietà, di molta precarietà, ormai il precariato ha superato il lavoro stabile, e non c'è una domanda di alte professionalità e di alte competenze, perché abbiamo un sistema produttivo che non compete sull'innovazione delle tecnologie, ma sull'abbassamento dei salari e l'abbassamento dei diritti, basta guardare al caso Fiat, diciamo, come emblema di quest'idea, e quindi da questo punto di vista il cortocircuito sta lì. Per queste ragioni io penso che il ministro Giovannini dovrebbe prevedere, come chiede la CGIL, un grande piano per il lavoro che implichi anche un forte investimento pubblico per creare qui ed ora lavoro e collegare questo ad un'idea di lavoro. Così come voglio dire in maniera molto chiara, che io non accetto ad esempio da parte della Confindustria l'idea che i sistemi di istruzione devono essere piegati esclusivamente alle logiche dell'impresa. Di questa impresa, poi peraltro, io credo che i livelli di istruzione devono servire, i maggiori livelli di istruzione devono servire a migliorare la qualità di questa impresa, introducendo elementi di innovazione, tecnologie, di ricerca. A garantire cittadinanza e democrazia in questo Paese, e quindi democrazia in questo Paese ce n'è sempre meno, più poca, e a garantire ad ogni persona la possibilità, come dice la nostra Costituzione, di avere accesso ad una vera mobilità sociale, perché questa ormai è diventata una società di caste, insomma, si va avanti se sei figlio di qualche professionista, se sei figlio di un avvocato, se sei figlio di un medico, ma se sei figlio della povera gente non c'è nessuna prospettiva per te. È un Paese che si va avanti per raccomandazione, si accede a un posto di lavoro in questa maniera. Ecco, Giovannini farebbe bene ad analizzare questa situazione del Paese piuttosto che avventurarsi in esternazioni poco credibili.
Ecco, il ministro Carrozza invece ha detto che appunto serve un'inversione di marcia. Per restare al ministro, ma per collegarci anche a uno dei nodi che citavi tu prima, Pantaleo, cioè quello degli organici, anche nel mondo della conoscenza, della scuola, della ricerca, dell'università. Ci dicevi che appunto è stato fatto un piccolo passo avanti per quanto riguarda l'assunzione degli insegnanti di sostegno, ma ovviamente questo non basta. Allora, anche da questo punto di vista, qual è la situazione? Perché sono tanti i punti interrogativi in tutti i vari comparti, appunto dall'università, penso al precariato anche nella ricerca, dallo scandalo, diciamo, dei concorsi per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria. Che cosa sta succedendo?
Ma intanto io sono molto preoccupato dalla situazione che si sta venendo a creare nella ricerca. C'è stato questo decreto 101 che tentava, anche se era del tutto insufficiente, abbiamo detto che andava radicalmente modificata, di cominciare ad affrontare il tema del precariato nella pubblica amministrazione. In Senato c'è stato un ordine del giorno approvato con il voto, diciamo, di personaggi noti, pensa a Chino, che invece ritiene che non bisogna sostanzialmente andare alla stabilizzazione dei precari. Si sta creando una situazione molto complicata che avrà come ripercussione, se il Parlamento non decide rapidamente di andare ad adottare, diciamo, misure di proroga innanzitutto di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato e di tutti i rapporti di lavoro presenti negli istituti di ricerca, si sta determinando una situazione in cui noi tra qualche giorno potremmo avere centinaia di persone che vengono scaramentate fuori dagli istituti di ricerca, mentre il Paese dice che c'è bisogno di professionalità, di competenze, stiamo parlando di talenti. Io trovo del tutto, diciamo, illogico che oggi, rispetto a questa situazione drammatica che riguarda la pubblica amministrazione in generale e gli istituti di ricerca in particolare, si continua con dibattiti puramente ideologici che in realtà sottintendono una cosa, che il precariato anche per questo governo e per questo Parlamento diventa un fattore normale, di normalità. Ecco, io penso invece che la precarietà, a cominciare dai settori pubblici, è una cosa che va cancellata, perché è violenza nei confronti delle persone, è umiliazione delle persone. Ecco, io vorrei che anche culturalmente questo governo assumesse esattamente questa dimensione, ma io ho l'impressione che c'è una perfetta continuità col passato.
Ecco, a proposito di precarietà nei settori pubblici, anche per dare la notizia ai nostri ascoltatori, oggi la funzione pubblica CGIL, insieme ai suoi colleghi di CISL e di UIL, presenterà una proposta unitaria, da un lato per il riassetto istituzionale, ma anche per la soluzione appunto del problema ormai endemico della precarietà in questi settori, e per chiedere che dal decreto 101, quello che tu citavi poco fa, Pantaleo, vengano stralciate le misure sul tema e vengano invece inserite nella la legge di stabilità con le adeguate risorse per iniziare il percorso di stabilizzazione, perché se non si comincia, Pantaleo, rimaniamo bloccati in questo circolo vizioso, anche perché con il blocco del contratto e del turnover non si va molto lontano. Visto che ho citato il contratto, apriamo una parentesi anche su questo, perché ovviamente è una battaglia sempre verde visto che continua il blocco, Pantaleo.
Sì, anche qui noi chiediamo che ci sia rapidamente lo sblocco dei contratti, aprendo le trattative contrattuali. Quest'idea che si possa discutere solo dalle parti normative dei contratti pubblici e non dalle parti economiche è sbagliato. Poi si può ragionare, nel momento in cui si apre una trattativa, su come definire le scadenze economiche, perché sappiamo che siamo in una situazione complicata. Noi vogliamo riconquistare il contratto per garantire alle persone, ai cittadini, una migliore efficienza e qualità della pubblica amministrazione in generale e dei settori della conoscenza in particolare, perché c'è uno stretto collegamento tra il miglioramento qualitativo di questi comparti e le migliori condizioni di chi lavora all'interno dei nostri settori. Perché se tu a un collaboratore scolastico gli dai 1.000 euro, come oggi la situazione, a un docente precario, se va bene, 1.300 euro, a un ricercatore a tempo determinato 800-900 euro, io non penso che attraverso oggi una drastica riduzione dei salari, delle condizioni di lavoro, perché poi aumentano i carichi di lavoro per effetti dei tagli che sono stati fatti, insomma, se non si ristabilisce un rapporto tra il miglioramento delle condizioni di lavoro nei comparti della conoscenza e la qualità che bisogna dare, anche definendo di obiettivi di miglioramento, io penso che anche l'obiettivo di dare un'offerta formativa, un miglior sistema della ricerca, diventano operazioni puramente astratte se non si parte dal lavoro. Per questo io penso che rinnovi dei contratti è fondamentale, come pure è fondamentale garantire ad esempio nella scuola il pagamento degli scatti di anzianità, perché noi abbiamo un blocco dei salari e il blocco degli scatti, e che così come va cancellata la legge Brunetta, perché la legge Brunetta agisce anche sulla contrattazione, ha trasformato la pubblica amministrazione in una sorta di caserma in cui c'è uno che comanda e gli altri che devono obbedire. Insomma, va fatta un'operazione di modernizzazione e di innovazione della pubblica amministrazione, partendo dal fatto che però bisogna garantire a chi lavora oggi nei comparti della conoscenza come nei comparti della pubblica amministrazione migliori condizioni di lavoro e soprattutto stabilità di questi rapporti di lavoro. Perché guardi, il tema non è tanto se deve essere all'interno, io francamente sì, sono d'accordo che ci sia la legge di stabilità, che questo decreto 101 ha una vita ormai travagliata, perché lì in Parlamento non si capisce assolutamente nulla, perché ci sono delle evidenti diversità, ma il tema è culturale, prima ancora che diciamo degli strumenti. Il tema è: questo governo, domanda, vuole andare effettivamente a superare, a cancellare la precarietà, a cominciare dai settori pubblici, che è una piaga, è una condizione di frustrazione, di calpestamento della dignità delle persone, o vuole continuare a ritenere che la precarietà nei settori pubblici come nei settori privati è sostanzialmente una sorta, diciamo così, di flagello che bisogna in qualche maniera sopportare, cioè una cosa naturale, diciamo, in questa società? E io credo che qui c'è il punto politico, secondo me, prima ancora di discutere risorse, strumenti, perché io ho l'impressione che da questo punto di vista anche qui riemerge un'idea che sostanzialmente oggi si crea lavoro nei settori pubblici come nei settori privati, sul versante dell'offerta, quindi più flessibilità, più precarietà e meno salario sono le condizioni dell'occupabilità. Ecco, io penso che bisogna ribaltare questa logica.
E a proposito di logiche da ribaltare, Pantaleo, facciamo un salto a quanto accaduto ieri al Consiglio dei Ministri. Cercavo di riassumere molto brevemente prima che cosa prevede questa manovrina da 1,6 miliardi, manovrina fatta per non sforare il famoso tetto del 3% che sarà coperta in due modi: da un lato vendendo gli immobili del demanio e dall'altro riducendo le spese dei ministeri e riducendo i trasferimenti agli enti locali. Non sono compresi nei ministeri quello dell'istruzione, della ricerca e della sanità, però i tagli restano lineari, più o meno lineari, ha detto ieri Saccomanni in conferenza stampa. Insomma, sembra che la logica non sia cambiata. Pantaleo, un commento.
La logica è sempre la stessa, ma quello che è drammatico è che in realtà ci si muove esattamente nella continuità degli ultimi anni, cioè l'idea che i vincoli dettati dall'Europa sono invalicabili, a cominciare dal 3%, che bisogna intervenire sostanzialmente sulla riduzione della spesa pubblica, che in questo Paese le grandi rendite patrimoniali non possono essere toccate, basta guardare la vicenda dell'IMU, ma la cosa più drammatica secondo me è che non ci sono politiche per la crescita, cioè io non intravedo oggi dalle politiche industriali alle politiche per il lavoro, alla necessità della redistribuzione dei redditi per aumentare i consumi, il favorire investimenti, cioè non vedo una strategia di cambiamento che consente effettivamente, di cambiamento di fase che consente effettivamente oggi di avere benessere delle persone e occupazione come elementi strategici per favorire una crescita. Ecco, qui è il punto, cioè ci muoviamo esattamente. Ora, le conseguenze di quelle politiche le stiamo vedendo: 40% di disoccupazione giovanile, 2 milioni di VET, la disoccupazione che aumenta. Ho l'impressione che quelle scelte che il governo si appresta a fare determineranno maggiore disoccupazione, maggiore precarietà, maggiore impoverimento e il fatto che anche i nostri comparti rischiano di non poter svolgere un ruolo. Perché è vero che non ci sarebbero tagli, poi andremo a vedere nel concreto, perché insomma io voglio sempre leggerli i provvedimenti.
Certo.
Ma i nostri comparti non hanno bisogno di sospendere i tagli. I nostri comparti hanno bisogno di investimenti, perché così come oggi la situazione, i nostri comparti, con i 400 milioni stanziati nel decreto sull'istruzione riparte, sono sostanzialmente un primo passo, ma qui c'è bisogno di investire. Noi abbiamo fatto una proposta, almeno un punto di PIL in più, che sarebbero in 5 anni, in 6 anni, 12, 13 miliardi in più, perché i sistemi di istruzione oggi, così come stanno, senza investimenti non sono in grado di migliorare i livelli di qualità. Questo è il tema. Dopodiché a questo tema bisogna dare una risposta. Da questo punto di vista, francamente, io risposte non le vedo. Per questo io ritengo giusto che gli studenti domani scendano in campo.
Anche perché, tornando, aprendo solo una parentesi sui tagli, non si taglia ai ministeri, ma se si taglia agli enti locali, comunque le conseguenze si ripercuotono anche, ovviamente.
Continua anche con questa visione. Sostanzialmente ciò che non si vuole tagliare a livello nazionale li si scarica sui comuni. Voglio fare gli esempi dei nostri comparti. Se tu tagli, continua a tagliare risorse ai comuni, le scuole dell'infanzia come le garantisci? Come le garantirai? I servizi di mensa, i trasporti, come li garantirai? Quindi anche quelli hanno un'immediata ripercussione sui sistemi di istruzione. Cioè, attenzione, l'istruzione non è, diciamo così, una valvola di spesa soltanto nazionale, non c'è una spesa solo nazionale. Alla spesa nazionale si accompagna l'investimento delle regioni e degli enti locali. Se tu tagli sugli enti locali, come ti hai tagliato investimenti sull'istruzione? Da questa logica non si scappa, è una logica
certo.
Evidente, perché ripeto, la spesa per istruzione non è fatta solo di spesa nazionale.
Chiarissimo. Allora, questi tanti motivi per cui domani si mobilitano gli studenti e la FLC sarà al loro fianco, sostiene la mobilitazione. Per chiudere, Pantaleo, poi ovviamente su tutti questi temi torneremo in altre occasioni, ma io vorrei chiudere con un altro tema, perché domani è anche la giornata nazionale di mobilitazione di CGIL, CISL e UIL contro le stragi nel Mediterraneo dopo quanto accaduto a Lampedusa. Allora io vorrei chiudere con questo, anche perché la tua firma compare tra quelle dell'appello lanciato dal quotidiano Repubblica, che chiede di abolire la legge Bossi-Fini. Ieri in Commissione Giustizia è stato fatto un piccolo passo che abolirebbe il reato di clandestinità. Ovviamente lavoro in commissione, quindi quell'emendamento dovrà poi approdare in aula, quindi l'iter è lungo, è un piccolo passo. Commentiamo insieme anche l'importanza della giornata di domani su questo fronte.
Ma è una giornata importante perché le organizzazioni sindacali, che sono un presidio di democratico, di inclusione, di lotta ad ogni forma di razzismo e di esclusione, penso al lavoro che noi abbiamo fatto, ad esempio, in tutti i sistemi di istruzione per combattere le classi ponte, le differenziazioni culturali e razziali. Io penso che è una giornata importante. Mi permetti di dire una cosa, insomma.
Prego.
Io credo che la cosa che questo paese deve abbandonare, deve cancellare l'ipocrisia. Adesso piangiamo tutti quei morti, come abbiamo pianto tutti i morti del Mediterraneo. Insomma, il Mediterraneo è diventato la tomba di tante persone che hanno cercato migliori condizioni di vita in Italia, in Europa. E trovo assurdo che mentre tutti quanti parlano di possibilità di libero scambio, di poter far transitare in Europa come nel mondo in maniera libera merci, finanza, ecco, quando si parla degli esseri umani questo diritto viene cancellato. E per queste ragioni io penso che bisogna abbandonare l'ipocrisia. L'ipocrisia di chi ha fatto la legge Bossi-Fini, di chi ha introdotto il reato di clandestinità, di chi ha aperto i CIE, di chi sostanzialmente ha alzato barriere continue contro l'immigrazione, penso alle campagne forsennate ad esempio della Lega Nord. Ora, io penso che questo paese debba cambiare strada oggi e deve chiedere all'Europa anche di cambiare strada, perché noi siamo un avamposto fondamentale nel Mediterraneo. Ecco, io penso che l'iniziativa di domani deve avere come obiettivo quello di costruire un paese in cui solidarietà, accoglienza, l'idea che l'immigrazione è un grande fattore di potenziale sviluppo del paese e non solo un problema, perché nelle scuole la multiculturalità è un elemento fondamentale per migliorare la stessa qualità delle nostre scuole. Ecco, affrontare il tema dell'immigrazione in modi radicalmente diversi, e se mi permette, io penso che la differenza oggi tra destra e sinistra sta anche nel modo in cui si intendono le politiche sull'immigrazione.
E allora ovviamente domani in piazza sia con gli studenti ma anche con i tanti presidi che la CGIL a livello territoriale organizza, già organizzato in questi giorni sul territorio per chiedere appunto di fermare le stragi nel Mediterraneo. Allora Pantaleo, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, torneremo a sentirci e ad aggiornarci, intanto ti auguriamo buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi.
Grazie. E allora, dopo aver salutato il nostro ospite, Domenico Pantaleo, segretario generale della FLCCGL, e prima di salutare voi che ci avete seguito, vi anticipo che della mobilitazione di CGL Cisle Uile, in particolare della CGL, per chiedere di fermare le stragi nel Mediterraneo, per chiedere un cambio netto nella legislazione, un cambio netto nella politica dell'immigrazione nel nostro paese, torneremo a parlare nella puntata di Italia Parla di domani e partiremo proprio dalla Sicilia. Avremo come ospite Michele Pagliaro, segretario generale della CGL regionale, con cui parleremo intanto di quanto accaduto, di quello che sta accadendo e poi di come cambiare anche in questo caso rotta. Allora, io vi do appuntamento a domani alle 10.30, vi ringrazio, così come ringrazio la nostra regia Ivana Marrone e Mauro De Sanctis e Marianna Lorusso, e vi invito a restare all'ascolto su Radio Articolo 1.it.